Molti cristiani cercano di cavalcare su due cavalli contemporaneamente. E noi sappiamo che questo non può funzionare, perché bisogna decidersi o cavalcare uno o cavalcare l'altro. Così possiamo dire che non possiamo essere amici del mondo, percorrere la strada del peccato e nello stesso tempo percorrere la via e la volontà di Dio, cioè non sono compatibili in sé per sé. E vorrei insieme a voi oggi leggere il testo che più che altro un po' tocca questi esempi che ho portato. Noi troviamo questo esempio nella Bibbia in Giacomo, capitolo 4. Lì troviamo il nostro testo di oggi. Allora leggiamo in Giacomo capitolo 4, versetto 4 e 5, che dice: O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Versetto 5. Oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Fin qui il nostro testo di oggi. E l'esclamazione che qui usa l'apostolo Giacomo, gente adultera, è molto forte e segna l'inizio di una delle chiamate più forti al pentimento che troviamo in tutto il Nuovo Testamento. Cioè è un richiamo assolutamente radicale. Giacomo rimprovera i suoi lettori riguardo l'amicizia con il mondo, facendo loro capire le terribili conseguenze per la loro, diciamo, mancanza di relazione con Dio. Perché questo risulta, è come se noi stessimo tradendo il nostro partner. Cioè il Signore associa l'amicizia al mondo come un'infedeltà nei confronti del partner. Il tema di oggi è l'adulterio spirituale. Tema di oggi, l'adulterio spirituale. Vediamo il primo punto, la riprensione di Giacomo che vediamo già nel versetto 4. E come avevo detto prima, chiama questi credenti o gente adultera. Dopo le diverse volte che Giacomo ha chiamato i suoi lettori in tutta la lettera come fratelli o anche cari fratelli, ora invece li chiama gente adultera, per cui cambia assolutamente tono ed è molto diretto. La parola adultero è una parola forte. E la usa Giacomo per risvegliare i suoi lettori. Un esempio, a volte usiamo delle parole in un momento di rabbia, ma in verità non volevamo dire magari quella frase o quella parola. Invece qui Giacomo la dice volutamente, cioè lui sceglie questa parola non per un momento di rabbia, ma è una decisione per descrivere e richiamare l'attenzione dei suoi lettori. Questa esclamazione è una riprensione che indica niente altro che il loro stato spirituale. L'adulterio è il peccato della violazione di un patto matrimoniale quando si ha l'intimità sessuale con qualcuno che non è il proprio marito. E nemmeno la propria moglie. E nell'Antico Testamento Dio raffigura come lo sposo di Israele. Allora vediamo qui nell'Antico Testamento spiritualmente il Signore tocca questa tematica dell'adulterio, come anche nel Nuovo Testamento la Chiesa è raffigurata come la sposa di Cristo. Allora vediamo Israele nell'Antico Testamento, la sposa del Signore, e nel Nuovo Testamento vediamo la Chiesa, appunto la sposa di Cristo. Quindi Giacomo sta parlando in senso metaforico dell'adulterio spirituale, come menzionato anche nell'Antico Testamento, in cui adesso leggiamo alcuni versetti che troviamo in Isaia 54, versetto 5 e 6. Leggiamo questi versetti. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Salvatore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra, poiché il Signore ti chiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. E qui vediamo chiaramente la chiamata al popolo di Israele, dove il Signore si presenta come lo sposo, e qui il popolo di Israele come la donna abbandonata. Quando il rapporto di Israele con il Signore è minacciato dall'idolatria, è accusato di aver commesso adulterio ed è condannato da Dio. E Israele si è trovato diverse volte a tradire il Signore spiritualmente con altri dei, per cui Israele non è stato mai o non sempre fedele al Signore. In Geremia capitolo 3, versetto 20 leggiamo: ma proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, casa di Israele, dice il Signore. Queste immagini coniugali del rapporto di alleanza tra Dio e Israele è ripresa da Gesù, che chiamò alcuni scribi e farisei, ascoltate, che dice: questa generazione malvagia e adultera. Per cui questi farisei, che non seguivano in fedeltà la via del Signore, vengono chiamati una generazione adultera. Quindi Giacomo utilizza la parola adultera per indicare i suoi lettori come popolo infedele a Dio. Una persona adultera è una persona niente altro che infedele, una persona che trova godimento e piacere con altri piuttosto che con il Signore. E questo veramente dispiace molto al Signore. Le persone a cui scrisse Giacomo erano così indurite dal peccato che non si accorgevano di quanto fossero peccatori. E qui a un certo punto Giacomo gli deve richiamare a riconoscere il proprio peccato di infedeltà. Infatti, con queste parole inizia il capitolo 4, e Giacomo, il capitolo 4, versetto 1, dove dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? E qui vediamo già, sin dall'inizio del capitolo 4, il problema che hanno questi credenti. Può essere che il peccato fosse diventato così abituale che non si rendevano conto del loro stato di adulterio spirituale. E a volte così succede, che noi stiamo tradendo il nostro Signore con il mondo e nemmeno ci rendiamo conto, fin quando il Signore, magari come oggi in questo messaggio, può richiamare la nostra attenzione e risvegliarci un po' per renderci conto di quanto siamo caduti in basso, che addirittura è paragonabile a un marito che magari sta tradendo la propria moglie o al contrario. Un gentiluomo cinese cristiano, quando visitò l'America, fu profondamente colpito dal fatto che vedeva poca differenza tra lo stile di vita di molti cristiani con quello di uomini e donne del mondo. Facendo riferimento a questo, disse questo cristiano cinese: quando i discepoli del mio paese, ora si riferisce ai credenti della Cina, quando i discepoli del mio paese escono dal mondo, vengono cancellati dal mondo. Cioè, vale a dire che il mondo stesso, se ne accorge che i credenti che veramente hanno preso una decisione con Cristo si allontanano, cioè fanno un distacco che addirittura il mondo stesso, gli increduli dicono che sono cancellati, come se non esistessero più. Queste parole rispecchiano quelle dell'Apostolo Paolo, che in Galati capitolo 6, versetto 14 dice: Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale, e ora ascoltate bene, il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Per cui qui c'è una netta distinzione di posizione e di vita che prende un credente, in questo caso l'Apostolo Paolo, che dice per me io sono stato crocifisso, cioè io sono morto per il mondo, come anche il mondo è morto per me. E questo è un distacco radicale di non vivere più nel mondo, e ora andremo anche a vedere cosa significa il mondo. Certamente non intende la natura, la creazione, ma bensì altro, ma lo vedremo adesso. Purtroppo possiamo dire che il mondo e le sue pratiche, scusate se ora mi permetto a dire, sono entrate anche nelle chiese. Il mondo a volte trova anche il suo accesso nella Chiesa. Giacomo aggiunge nel versetto 4 e dice: Non sapete che l'amicizia del mondo, ascoltate, è inimicizia verso Dio? Cioè, vale a dire che l'amicizia al mondo ha delle conseguenze nei confronti del nostro Signore. Avere l'amicizia con il mondo equivale per Dio a commettere adulterio spirituale. Quando Giacomo dice nel versetto 4 non sapete, sta dicendo niente altro, voglio che tu sappia, cioè è un fatto di dato, e non si può ignorare questa verità che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio, cioè è una realtà che a volte noi la ignoriamo, non ci rendiamo conto, forse non ci rendiamo conto perché siamo talmente così scivolati nel mondo che non ci rendiamo più conto. L'inimicizia non è altro perché dice chi è amico del mondo è nemico o si trova in inimicizia contro Dio, e questo significa è in opposizione, è in discordia, è in conflitto, niente altro, con Dio stesso. Cioè, vale a dire che entrare nel inimicizia con Dio è che io non ho più Dio dalla mia parte come amico. E non per caso Dio ha chiamato, per esempio, Abramo amico di Dio, perché proprio ha dimostrato di essere fedele e seguire il Signore con tutto il cuore. Vi leggo un versetto in Romani 8, versetto 7 e 8, che dice: Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Giacomo dice: diventano nemici di Dio. Allora, chi è nel mondo, chi segue il mondo, non può assolutamente piacere a Dio. Io non so a chi vogliamo piacere di più. E chi ci è più importanti? Quello che pensa la gente di me o quello che pensa Dio di me? Dobbiamo a volte prendere una scelta. Appunto, dobbiamo scegliere quale cavallo cavalcare. L'amicizia era un termine molto più profondo nel mondo antico di quanto lo sia oggi, per cui diciamo l'espressione amicizia o il rapporto di amicizia con i secoli ha cambiato importanza. Se oggi noi parliamo di amicizia, a volte l'amicizia può essere un'amicizia, diciamo, superficiale, relativa o condizionata, però all'epoca, quando si parlava di amicizia, aveva, diciamo, assolutamente un'altra importanza di quella che riscontriamo oggi. Essere amici significava all'epoca, ai tempi di Gesù, condividere tutte le cose. L'amicizia descriveva l'affetto intenso e profondo. Magari questa amicizia c'è ancora oggi, questo non lo metto in dubbio, no? Però vediamo che l'amicizia è molto condizionata oggi. Nel mondo di cultura greca, essere amici voleva dire essere coinvolto, condividere tutte le cose in un'unità spirituale come anche fisica. Pertanto essere amici del mondo significava identificarsi con la mentalità di questo mondo, con gli standard di questo mondo e le sue priorità, che ovviamente non sono quelle di Dio. E noi vediamo che, diciamo, molti cristiani sempre di più condividono magari i standard di questo mondo, e condividono che alla fine, se per esempio magari si è arrivati a tal punto che se due uomini o due donne si amano e vogliono formare famiglia, ci si arriva che dei cristiani dicono anche perché impedire questa relazione di amore, quando in verità è una contraddizione contro la volontà di Dio. Per cui dobbiamo veramente mettere un limite di identificarsi con il mondo e come il mondo pensa e ragiona. Per cui come il mondo pensa e ragiona e non piace al Signore, miei cari. E se noi ci stiamo identificando di andare dietro al mondo, di diventare magari partecipi, e stiamo andando contro Dio, e in questo caso non abbiamo Dio dalla nostra parte. Come te ne accorgi che hai iniziato amicizia con il mondo? Questa è una domanda che vorrei fare a tutti noi. Come te ne accorgi che magari già ti trovi in amicizia con il mondo? Ascoltate, il mondo ama ciò che è suo, questo lo ha detto Gesù. Infatti in Giovanni capitolo 15, versetto 19, leggiamo: se foste del mondo, dice Gesù, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Allora, altro che amicizia. Se noi veramente seguiamo il Signore e vogliamo fare la sua volontà in un modo radicale, dobbiamo essere certi che il mondo non ci amerà, ma ci odierà, perché il mondo ama ciò che è suo. Per cui se noi abbiamo lo stesso comportamento, lo stesso modo di pensare e di agire, a questo punto il mondo ama ciò che è suo. Allora, se tu in verità dai tuoi amici hai trovato il loro cuore, la loro amicizia, e loro sono increduli e magari tu non approvi quello che fanno, però in un certo senso lo tolleri, allora a un certo punto bisogna chiedersi se non sono scivolato nel mondo senza che magari me ne sia reso conto. Giacomo non sta dicendo che non dobbiamo avere contatto con le persone del mondo, attenzione, ma di non ragionare come loro, ma di non avere gli stessi desideri che hanno loro. Il mondo inizierà a odiarti quando non fai le cose che fanno loro. Credimi, è così. Nel momento in cui tu vuoi essere fedele al Signore, tu avrai il mondo contro. Il mondo inizierà a odiarti quando fai la volontà di Dio. E questo la Bibbia lo dice chiaramente. Il cristiano non può vivere in stretta comunione con Dio se nel suo cuore c'è il mondo. Non c'è compatibilità tra il mondo e Dio. No, non funziona. L'amicizia con il mondo e l'inimicizia con Dio si escludono a vicenda. Non ci può essere comunione. Per cui a volte io mi sono trovato, magari con il mio gruppo di calcio, io sto in un club tedesco, gioco a calcio, e mi sono trovato diverse volte nei loro discorsi. E di solito gli uomini di che cosa parlano? Di macchine, di soldi, di potere e di donne. E più di una volta mi sono trovato a dover intervenire perché dicevo: ma scusa un po', per caso tu che stai parlando di donne, allora con tua moglie non sei soddisfatto? E a quel punto non sapevano più cosa dire. E a un certo punto si rendono conto che in verità si stanno ingannando loro stessi. E io credo che dove noi abbiamo la possibilità di dire la nostra opinione, cioè la nostra opinione che equivale alla parola di Dio, no? E di dire io non ho bisogno di scambiare il mio partner perché io sono felice con mia moglie e poi è nella volontà di Dio che il Signore ci ha chiamati a una unità, per cui quello che voi state facendo non è altro che una contraddizione contro la volontà di Dio e contro i principi del matrimonio. Ci sono stati alcuni che magari mi hanno preso in giro, e ci sono stati altri che ci hanno riflettuto abbastanza sopra e in privato sono venuti e mi hanno detto, sai, in verità hai ragione. E a volte ci lasciamo trascinare anche sul posto di lavoro con delle battute un po', diciamo, sporche, no? Sporche che in verità il figlio di Dio non deve e non può condividere. Per cui dobbiamo alzare la bandiera e dire io non voglio partecipare a queste cose. E questo è dichiarare inimicizia contro il mondo. In Seconda di Corinzi, capitolo 6, versetto 14, leggiamo: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, quell'attrezzo di legno che si mette al collo degli animali per tirare l'aratro e arare la terra. Ok? Allora, un attrezzo che a quei tempi di Gesù era molto frequente, quello che raramente incontriamo oggi, no? Dice il Signore Gesù: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione tra la luce e le tenebre? E l'espressione sotto un giogo sta a indicare che qui il Signore sta ordinando al popolo di Israele, ora ascoltate bene, è un esempio che qui il Signore Gesù usa dall'Antico Testamento in Deuteronomio capitolo 22, versetto 10. Andiamo a vedere cosa dice Deuteronomio capitolo 22, versetto 10. Lo trovo molto interessante questo versetto, che ci fa capire che non bisogna mettersi sotto il giogo degli infedeli. Ora, questo versetto ci fa capire cosa significa. Allora dice: non lavorerai con un bue e un asino aggiogati E questa è la parola del gioco, ha giocati insieme. Cioè, vale a dire, qui sta dicendo che il bue e l'asino non li possiamo mettere insieme con quell'attrezzo di legno da un collo all'altro per usarli come strumento che tira l'aratro per arare la terra. Perché? Dice, il bue era un animale puro, ok? Il bue era un animale puro e l'asino impuro. Inoltre, questi animali hanno un'andatura e un trainare differente perché l'uno prende una direzione e l'altro un'altra direzione, capite? Allora, qui abbiamo due esempi che abbiamo. Un animale puro, che è il bue, e un animale impuro, che è l'asino. E oltre questo, loro hanno un altro modo di tirare. Allora, l'asino tira in questa direzione e il bue in questa direzione, per cui non può mai funzionare. E qui il Signore dice, se tu ti metti a contatto, in amicizia contro l'infedele, o tu influenzerai lui o lui ti influenzerà te. Per cui a volte purtroppo molti cristiani sono caduti che si sono fatti influenzare. E questo magari intendo anche quando magari si decide di scegliere una coppia e che uno è credente e l'altro non è credente. Per cui qui si vede chiaramente che i due, quando si uniscono, uno prende una direzione e l'altro prende un'altra direzione, di cui nascono poi i conflitti. E il Signore ci vuole evitare in questo. Con questo il Signore non vuol dire che noi non dobbiamo avere degli amici non credenti, per l'amor di Dio, non sta dicendo questo, assolutamente. Come credenti siamo chiamati a rompere con questo mondo. I cristiani hanno veramente imparato ad amare e ad avere fiducia in Gesù. In Gesù Cristo hanno rinunciato a questo mondo e hanno scelto un nuovo modello con cui conformare la loro vita. Questa è la decisione che deve prendere un credente. Possiamo dunque capire perché Giacomo insiste sul fatto che chi sceglie di essere un amico del mondo diventa nemico di Dio. Ma tu in verità dici, ma io non voglio diventare nemico di Dio. Però qui è che Dio stesso decide e dice, se tu sei amico del mondo, automaticamente diventi nemico mio. Ora, quando l'espressione di Giacomo dice, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio, non significa che dobbiamo disprezzare il creato, assolutamente no. Questo non è quello che sta dicendo Giacomo. Il mondo non è il creato o la terra o la natura. Quel bello che vediamo quando passeggiamo nei boschi. Il mondo qui si riferisce ai desideri, al sistema, le influenze e valori umani corrotti rispetto a quelli di Dio. Si riferisce al sistema egocentrico e ribelle a Dio controllato da Satana, per cui questo sistema, questo modo di pensare e vivere e agire è guidato dal principe di questo mondo che è Satana. E noi dovremmo metterci sotto lo stesso giogo, e ripeto l'esempio che abbiamo letto nell'Antico Testamento, dice il Signore, può un bue puro mettersi sotto il giogo di un mulo o di un asino impuro? Non funziona. Il significato è che i cristiani devono evitare di essere inquinati dal sistema e pensiero e comportamenti di questo mondo. Andiamo a vedere un secondo pensiero di questo testo le conseguenze dell'adulterio spirituale. Dice: chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo spiega meglio il passo precedente dicendo: chi dunque vuole essere amico si rende nemico. Questo è il risultato per coloro che vogliono essere amici del mondo. Non avranno l'amicizia di Dio. Dunque non c'è spazio per i compromessi. C'è il proverbio che dice, questo lo conosciamo noi italiani abbastanza bene, non si può ballare in due matrimoni nello stesso momento, giusto? Chi si fa amico del mondo, cioè che ha comportamenti come quello del mondo, dimostrano di essere più amici, anzi più fedeli al mondo che a Dio. Giacomo aggiunge questo particolare che dice: chi vuole, chi vuole. Allora, questa è una scelta libera di ogni credente. Il desiderio di voler seguire, di voler scegliere una cosa per un'altra. Allora, chi vuole. A questo punto sta a noi scegliere, ecco perché dico all'inizio dobbiamo scegliere quale cavallo cavalcare, a quale matrimonio vogliamo ballare. E questa è una scelta che dobbiamo prendere noi, per cui se il Signore qui li chiama in un modo radicale adulteri, è perché loro avevano scelto in un modo chiaro, evidente, di essere amici del mondo. Ho trovato un esempio in seconda di Timoteo, capitolo 4, versetto 10, che dice: perché Dema era un collaboratore dell'Apostolo Paolo, figuriamoci, no? Dice: perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Qui vediamo l'esempio chiaro di un credente, ma non un credente qualsiasi, era un credente, un collaboratore dell'Apostolo Paolo, che addirittura dice a un certo punto ha amato il mondo e ha lasciato e ha abbandonato la fede, ha abbandonato Paolo e il servizio. Per cui noi spesso sottovalutiamo l'amicizia con il mondo e sottovalutiamo che il nemico si usa di questa amicizia e di questi compromessi che noi facciamo con il mondo, che a tal punto ci tirano talmente, no, che noi abbandoniamo la fede. E noi, per non fare nome, no, abbiamo un esempio nella nostra chiesa, purtroppo, di una persona che ci ha abbandonato, ha amato il mondo e ci è andato dietro. Io spero e preghiamo che il Signore possa toccare il suo cuore, che lui possa ritornare. Coltivare l'amicizia con il mondo è disastroso perché ci rendiamo così nemici di Dio e non c'è niente di più terribile che essere nemici di Dio. Non so se mi rendo l'idea. Un terzo pensiero che vorrei menzionare è le ragioni per essere fedeli a Dio. E qui l'Apostolo Paolo aggiunge il vers e l'Apostolo Giacomo aggiunge il versetto 5 che dice: oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Bellissimo versetto. Qui ci sono delle verità veramente molto profonde. E qui si parla di gelosia, qui si parla che il Signore ha fatto abitare lo Spirito Santo dentro di noi. Lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia, quindi vediamo un'altra ragione per cui non possiamo essere amici del mondo con il nostro comportamento. Ora, vorrei parlare un po' della gelosia, no? Anche perché il testo qui ne parla. Lo spirito che egli ha fatto abitare in noi. E qui abbiamo una verità che certamente noi credenti conosciamo, una verità così profonda che spesso però dimentichiamo o magari non prendiamo tanto sul serio. Cioè, vale a dire che tu, io, Il nostro corpo non è altro che il tempio dello Spirito Santo, miei cari. Cioè la scelta che noi abbiamo fatto per Cristo Gesù è una scelta che è così radicale che noi addirittura diventiamo la casa dello Spirito Santo. Cioè Dio stesso viene a vivere dentro di noi e noi apparteniamo al Signore. Cioè noi siamo stati acquistati a caro prezzo per il Signore. Il Signore ha pagato un prezzo carissimo per averci come la sua sposa. E dice qui il testo, ci brama fino alla gelosia. Giacomo sembra dire qui che i cristiani sono abitati dallo Spirito di Dio. Dio ha un diritto a questo punto speciale. Ha un diritto speciale sulla sua sposa, sul suo figliolo, sul credente. Poi dice che lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. Ci brama, questa parola è molto profonda, è molto di più che è un desiderio. E chi brama usa un'espressione molto, ma molto più forte del desiderare. Se il desiderare è una parola forte, il bramare lo è ancora di più. Lo Spirito di Dio desidera ardentemente ogni giorno la nostra fedeltà assoluta. Il Signore, come magari tu desideri che tua moglie, tuo marito, giorno per giorno, anche se c'è il distacco, sia fedele, e credo che ognuno di noi, almeno siamo a quel punto di essere, diciamo, gelosi, un po' gelosi del proprio partner, perché c'è anche una gelosia, che può essere, diciamo, fanatica, no? Però la gelosia naturale credo che sia del tutto capibile che un partner sia geloso e vuole la fedeltà del proprio partner. E qui vediamo la stessa cosa tra Dio e noi. Giacomo sta affermando che Dio ha posto il suo spirito nei credenti e lo spirito è intensamente, ascoltate, intensamente preoccupato di eventuali amanti che possono possessarsi del cuore del cristiano. Cioè vale a dire che il Signore vede continuamente nei confronti del mondo appunto degli amanti che cercano di conquistare il nostro cuore. E ora è chiaro che il Signore è geloso. Dio vuole il nostro amore, un amore unico, come io desidero l'amore di mia moglie unico per me, perché nella vita del Signore dovrebbe essere diversamente con coloro che lui e con lui a caro prezzo si è conquistato. Dio vuole il nostro amore, fedeltà e devozione totale. Lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi è geloso e vuole la dedizione completa del nostro cuore. Noi non possiamo, dice il Signore, servire due padroni. O serviamo l'uno e trascuriamo l'altro, o viceversa. Dio è geloso e non tollera un adulterio spirituale, che il credente lo possa tradire con il mondo. Ascoltiamo una parola nell'Antico Testamento, Esodo 34, dal versetto 12 al 14. È scritto: guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino in mezzo a te una trappola, ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, capite? Il Signore qui dice, si chiama il geloso, è un Dio geloso. E questo noi spesso lo dimentichiamo, mi dispiace, ma devo ripeterlo diverse volte. Dio è un Dio geloso, ci tiene tanto a te e a me. Ma sai perché? perché gli è costato la vita del proprio figliuolo, per poter arrivare a tal punto che noi gli apparteniamo. E ora, una volta che gli apparteniamo, il Signore dice: non voglio che ora voi commettete adulterio con il mondo. Oggi la gelosia non è considerata positiva. La gelosia di Dio non indica l'invidia, il desiderio di avere qualcosa che non hai e che un altro ha, ma indica lo zelo nel proteggere un rapporto di amore. Quando qualcosa appartiene a noi, è giusto proteggerlo. La gelosia è custodire ciò che ci appartiene come un figlio o il proprio coniuge. Nessun marito che ama veramente la moglie non sopporta di vederla tra le braccia di un altro e viceversa. La gelosia è una devozione intensa nel curare e proteggere ciò che si ama. Per cui, se il Signore veramente ci ama, e questo lo fa, allora è normale che lui sia geloso. Dio pensa allo stesso modo per quelli che gli appartengono. Il suo amore è esclusivo, è appassionato, intenso, detto in una parola, geloso. Se Dio non fosse geloso, sarebbe spregevole, come un marito che non gli importa nulla della moglie infedele. Quando un marito non è geloso, significa che non prova né amore né importanza per la propria moglie. In tutto questo, non dimentichiamo chi è il principe di questo mondo, che certamente cercherà di. Ascoltate, che certamente il principe di questo mondo cercherà di corteggiare in tanti modi i figli di Dio per arrivare a portarli all'adulterio spirituale. Questo è l'intento del nemico, di farci tradire il nostro Signore nel senso spirituale. E lui ci corteggia in tanti modi. Lui è pratico a usare i suoi metodi di corteggiamento. Vorrei arrivare alla conclusione. Dio esige la fedeltà completa di ogni suo figliolo che gli appartiene. Voglio concludere con un esempio. Nelle foreste del Nord Europa e in Asia vive un piccolo animale chiamato l'armelino. Avete sentito parlare l'armelino? Vediamo una foto giusto per capire di quale animale voglio parlare o l'esempio che voglio portare. Marco, ecco, questo è l'armelino. E l'armelino, egli è noto soprattutto per la sua pelliccia bianca come la neve, che è la più bella e ricercata per il mercato delle pellicce del mondo. Cioè, una pelliccia formata dalla pelle dell'armelino è costosissima perché ha un bianco indescrivibile, per cui è molto ricercato. La sua pelliccia bianca in alcuni paesi la usano per rivestire i giudici, perché il bianco è simbolo e della purezza e dell'onore, figuriamoci. Non è facile catturare questo tipo di animale perché è molto abile. L'armelino è così abile che tu non riesci con le proprie mani a catturarlo. Però i cacciatori di pellicce di questo animale sfruttano la cura che ha l'armelino nel mantenere il suo pelo puro e pulito. Loro lo sanno. Cioè, vale a dire che questo animale protegge talmente la sua pelliccia bianca che fa di tutto per mantenerla bianca, pura e pulita. E loro lo sanno. E sapete cosa fanno per catturarli? I cacciatori, una volta scoperta la tana, che può essere in una buca di un albero, o di una roccia, la riempiono di sporcizia, di fango e altro materiale dove facilmente, magari se ora l'armellino riesce a infiltrarsi, sa benissimo che va a sporcarsi, diciamo, questa pelliccia. Poi i loro cani iniziano l'inseguimento. Allora, a questo punto, l'armellino spaventato fugge verso la sua tana, il suo unico luogo di rifugio, ma la trova piena di sporcizia. E ora cosa succede? Piuttosto che andare in quel luogo di sporco, affrontano i cani e i cacciatori a prezzo della loro vita per preservare la purezza della loro pelliccia. Cioè loro preferiscono morire anziché sporcarsi la propria pelliccia. È meglio cedere la vita che rovinare la pelliccia con la sporcizia. Questo è il modo di pensare dell'armelino. Non è una lezione per noi. Siamo disposti a morire pur di mantenerci puri dal mondo? Vogliamo essere amici del mondo o di Dio? Vogliamo assomigliare a questo armelino di proteggere, e noi sappiamo che i credenti nel mondo sono perseguitati e molti lasciano la propria vita pur di rimanere fedeli, puri al Signore. Amen.